tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Votare da parte vostra sul sito radiorock.it. Dopo ascolteremo i Beatles di In My Life, una canzone che un disco, devo dire la verità, che insieme anche a Satie ascoltavo mentre leggevo, mentre devo dire spiluccavo, perché poi questo libro, che è un bel volumone, può essere, lo chiederemo a Ottavio Fatica che torna a trovarci, può essere anche un po', anzi diamogli subito il buongiorno. Ciao Ottavio, buongiorno, come stai?
Buongiorno a voi, buongiorno. Bene, tutto a posto.
Ormai non poteva più, succedere più nulla, come disse la signora che si accomodava sul... si sedeva a leggere con la sensazione che dopo tutto quello che si è attraversato ormai non possa succedere più nulla. Bellissima questa sensazione qui, cioè, ormai non può succedere più nulla. Si può leggere anche questi taccuini di Harry James, si possono leggere anche un po' compulsandoli qua e là, aprendo quasi a caso le pagine?
Ah sì, certo, possono diventare anche un libro che tu cerchi. Non so, come le profezie, sai, quando aprivano una volta Virgilio, poi tiravano fuori un verso e ci costruivano qualcosa. No, ma in realtà è uno scrigno, un forziere, non so come vuoi chiamarlo. Tu lo apri e tiri fuori un gioiello qui, una gemma lì, una cosa lì. Oppure una mille e una notte fatta a pezzi e boccone, bocconcini piccolini, così, che tu poi elabori per conto tuo nel cervello, come aveva fatto Harry James per conto suo.
Certo.
No, è sicuramente da leggere così, certo. Se... te lo metti sul comodino, il classico libro che ti metti sul comodino e ti leggi la sera degli spunti, credo che fai dei bei sogni, no? Perché...
ah sì sì, senz'altro. Tra l'altro c'è di tutto dentro, abbiamo detto prima, per esempio, aneddoti, pettegolezzi, schemi appunto di storie mai scritte, oppure schemi di storie che poi sono diventati capolavori, ma una lingua, ecco, che non è in qualche modo ancora rifinita, presenta per la traduzione, tu hai curato anche il libro con una bella postfazione, presenta delle sfide particolari, diciamo, rispetto magari appunto a un romanzo?
Sì, che c'è. Lui ha avuto varie fasi. La prima è sicuramente più facile, perché era ancora un realista, un naturalista, come vuoi chiamarlo. Quelli che hanno avuto un po' più di successo, tipo Daisy Miller, Ritratto di signora, sai, quindi nel primo periodo. Poi dopo lui, per tanti motivi che raccontiamo anche dentro al volume, si è involuto stilisticamente, secondo la nostra concezione. Ha scritto forse, ai miei occhi, i libri più belli, però sono veramente iper occlusi. Ma questo, se ti dico, la contraddizione è che lui nell'ultima fase della sua carriera li dettava, questi qui. Tu diceva, quando uno detta diventa più spontaneo. Ma la sua spontaneità era così contorta, capisci? E questo è il bello, no? Quando lui dettava al segretario, lui faceva una frase che durava per 5 pagine senza nemmeno un capo. Quando quello li rileggeva e gli chiedeva, ma qui c'è, lui la guardava, sì, qui manca una virgola, e poi secondo lui era tutto chiaro, capisci? C'era tutto chiaro nel cervello, era una cosa, era abbastanza mostruoso come atteggiamento di fronte alla lingua.
Senti, c'è un
dimmi.
C'è un progetto di racconto inserito all'interno di questo volume, rimasto embrione, che però ti ha colpito particolarmente?
Sì, quello che cito verso la fine, ce ne sono vari che sono molto belli. Tu prima hai nominato il fatto che lui scrivesse già degli abbozzi di quelli che poi sarebbero diventati veri e propri racconti e romanzi, no?
Sì.
Tipo Giro di Vite o Gli Ambasciatori o cose simili. Lì è bello vederli in nuce, ma anche con sviluppi che poi non hanno preso, capisci? Lui ha abbandonato, con pieghe nascoste, quello è già un fascino particolare. A me uno che è piaciuto moltissimo è uno dove lui presenta un protagonista che ha un segreto, uno scrittore che ha un segreto. E quello sarebbe lui, e lui lo racconta in questo modo, anche qui, capziosissimo, che però è affascinante, dove dice: questo scrittore ha un segreto. Lui pensa che i suoi lettori debbano cogliere questa cosa, se hanno un po' di sensibilità, un certo tipo di percezione sviluppata, coglieranno questo segreto. Non ti dice qual è il grande segreto, è il grande segreto di Harry James, se l'hai portato
il
nella tomba.
Del segreto.
Esatto, bravo, lui fa questo, fa. E in quella bozza di racconto ammicca verso il lettore, al tempo stesso lo intrappola perché non saprà mai qual è questo segreto, capisci? Questa è la cosa.
Senti, quando leggiamo delle cose di questo genere, no? Degli appunti, spesso e volentieri viene fuori un po' anche il modo dell'autore di vedere il mondo in qualche sì, modo, poi certo. Magari può venire fuori anche chiaramente dai romanzi, però lì può essere più camuffato. Secondo te qual è? Cosa ti è arrivato, ecco, curando questo volume, rispetto al modo di vedere il mondo di Harry James e poi ovviamente metterlo su carta?
Ma lui a questo lato, che lui ha, gli hanno detto fin dall'inizio, l'occhio del pittore sotto un certo aspetto, vedere qualsiasi cosa lui veda si concretizza nella mente come un elemento all'interno di una narrazione. Poi lui ci aggiunge qualcos'altro, perché lui vede un fazzoletto che cade, vede una donna che si toglie un guanto, vede una che dice una battuta a un'altra mentre le versa un bicchiere di liquore. E per lui c'è qualcosa dietro, c'è un segreto dietro. Il segreto è il segreto della vita, voglio dire. Lui è come un alchimista, io lo dico dentro al libro. È uno strano alchimista moderno, tu pensi che sia semplicemente un narratore, ma lui invece, cioè tutti i narratori sono degli alchimisti perché vanno a cercare il segreto della vita, lui lo fa più a fondo degli altri. Senti, capito, dimmi.
Senti, a proposito di questo mi faceva venire in mente che se penso, non so, all'Ereditiera di Adders, no. Ritratto di Signore, sono stati tratti da moltissime delle opere di James, tantissime trasposizioni cinematografiche. C'è secondo te anche in questo volume qualcosa che avresti visto bene, come dire, trasposto al cinema o comunque in una serie TV?
Io provato a vedere alcuni dei film, sinceramente a me non piacciono mai quelli che ho visto, almeno non me ne è piaciuto nessuno.
È
tu pensi che giro di vite, voglio dirti, i fantasmi sono esistenti o no? Lui ti crea una trappola perché non te lo dice.
Certo.
E secondo lui il bello della cosa è che tu non lo saprai mai, proprio non avertelo detto dovrebbe appunto catturarti, capisci? Dovrebbe beccarti. Ora, se tu vai a vedere il film, è esattamente il contrario.
Certo.
Lui il fatto di non nominarli proprio li definisce come orrori, capisci? Mentre invece c'è tutto il gusto del non detto, certo. Che il racconto sembra che ne sappia più del narratore.
Questo è un po',
vedere il film.
È un po', Ottavio, il problema di tutte quasi tutte le trasposizioni cinematografiche, che svelano troppo certo. Rispetto a quello che magari l'autore ha pensato di mantenere appunto segreto. Come
diciamo. Ma lui ancora di più, però molto di più. Se tu pensi che poi, appunto, io ho visto una versione di Giro di Vite con Marlon Brando negli anni 70, voglio dire. E lui poi non è un fantasma, è un bel ciccione che fa scoppiare le ranocchie, capisci? Voglio dire, ci soffia. È una cosa molto realistica. Molto... James sarebbe rimasto inorridito se avesse visto una cosa del genere. No, io non lo vedo trasposto al cinema, perché appunto è addirittura più bello quando scrive questi piccoli germi, come li chiamava lui.
Senti, io ricordo ormai non poteva succedere più nulla, germi, sì, narrativi, schemi di storie mai scritte, aneddoti, eccetera. Però per gli ascoltatori che magari, questo è un libro prezioso, ma gli ascoltatori che magari non hanno letto nulla di Harry James, io credo che lui sia forse tra i grandi autori uno di quelli che ha la maggior incidenza di capolavori, probabilmente, no? Di romanzi.
Sì, è vero.
Cosa consiglieresti per iniziare?
Ah no, per iniziare una delle cose, se io gli do quello che a me piace di più, che è dell'ultimo periodo, che è questo, nemmeno lo dico perché tanto lo aprono e poi dopo non lo leggono più, capisci? Dico, oddio, cosa dice? È troppo complicato. No, io comincerei da uno tipo Daisy Miller, forse anche Giro di Vite, che è a metà strada e... forse dice più cose perché lui, i suoi personaggi sono sempre fantasmi e lì veramente appunto è una storia di fantasmi come nessun altro scrittore ha mai scritto una storia di fantasmi così, voglio dire. Io inizierei da uno appunto tipo Daisy Miller, che è molto semplice, molto più immediato e anche breve, saranno 200 pagine, non so, e Giro di Vite, comincerei da questi qui.
Cominciamo
poi se gli piacciono i racconti,
sì.
No, dei racconti ce ne sono tanti belli, appunto anche i racconti non sono lunghissimi, quindi ti puoi anche cervellare sull'altare dei morti o sulla panchina della desolazione, che sono solo 40-50 pagine, quindi insomma.
Quindi cominciamo da questi per chi non conoscesse, sì, e poi naturalmente approfondire
andiamo,
con questo volume, preziosissimo. Noi ti ringraziamo Ottavio per essere stato con noi anche quest'oggi per presentare Ormai non poteva succedere più nulla, lo faccio vedere agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV, naturalmente a tutti voi, insomma, libro fondamentale per uno scrittore.
Cioè, molti giovani che vogliono scrivere, ecco, per degli scrittori in erba è una manna, è una pacchia, non so come chiamarla,
Sì. Senti, ma tu ritieni che Henry James, oggi abbiamo parlato dei suoi capolavori, sia stato sia un po', rispetto magari al grande pubblico, rispetto a tanti altri autori diciamo americani, anche se lui poi si è stabilito in Inghilterra, è un po' non voglio dire dimenticato, ma un po' messo da parte rispetto ad altri che invece continuano ad essere letti ancora oggi con di più.
No, non credo. Lui è sempre stato un po' uno scrittore, diciamo così, diciamo di elite, di fino culto. A un certo punto sì, diciamo questo lo è sempre stato, anche ai suoi tempi quando faceva successo era sempre per un pubblico relativamente ristretto. No, lui ha creato questo grande ponte fra America e Europa. Ancora adesso tutti quanti fanno riferimento a lui, sia per il modo di scrivere, sia per come ha fatto questo passaggio. Ha influenzato tutti gli altri scrittori che sono venuti dopo, anche i poeti, voglio dirti. No, come peso è rimasto ancora adesso. Certo, non è una cosa facile. E poi anche questo passaggio fra 800 e 900, sai. Lui l'ha portata al Novecento, la letteratura americana ottocentesca.
L'ha traghettata proprio nel
Novecento. Esatto, è morto quando è cominciata la prima guerra mondiale, quindi insomma è arrivato proprio, non ha visto gli orrori della cosa, quindi bene così.
Bene così, sì, meglio per lui. Senti, Ottavio, ti ringraziamo e ti aspettiamo qui in studio quando vorrai, oppure al prossimo consiglio letterario. Grazie mille. Ottavio Fatica con noi, Henry James, Ormai non poteva succedere più nulla, edizioni Adelphi. Noi chiudiamo con i Beatles di In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. tutta un'altra storia.